han voglia i preti di predicare, anch'io da quasi 50 anni, quando capita sto Vangelo mi do da fare per spiegare cosa voleva dire Gesù quando ha affermato che delle due sorelle di cui era ospite, lui dice la parte migliore l'ha scelta quella lì che sta lì ai miei piedi a ascoltarmi, rispetto a quella che poveretta sta correndo a preparare da mangiare. Han voglia i preti di dire Gesù voleva dire. Tutte le donne, soprattutto tutte le donne, dico, non si lasciano convincere dai discorsi dei preti e neanche da quelli di Gesù. E quindi come Marta protestano, dicono i preti non ci capiscono molto della vita, sono sempre serviti come tantissimi uomini del resto. Il discorso di Gesù come quello dei preti è un po' aereo, astratto, ascoltare la parola di Dio, ed è anche ingiusto, perché poi alla fine l'accoglienza la fa chi prepara da mangiare, capito? E chi si dà da fare, o chi quando nasce un bambino lo tiene giorno e notte a vedere se dorme, se ha bisogno di essere pulito, di mangiare. Non servono i predicatori, no? E comunque nelle faccende di casa, questo le donne lo sanno, ci sono cose che nessuno fa volentieri, ma qualcuno le deve fare. Tutti preferiremmo star seduti ai piedi di Gesù a ascoltarlo, o magari in termini un po' più banali, a vedere la televisione o a leggere il giornale, capito, no? O a invitare gli amici, tanto poi qualcuno prepara. Ecco, queste reazioni che sono sacrosante, non so neanche perché le abbiamo giustificate. Perché il Vangelo non parla di quella roba lì, non dice che è meglio mettersi lì a ascoltare rispetto a chi... Cioè questa contrapposizione tra la vita attiva e la vita contemplativa non è assolutamente il tema del Vangelo. Lo è stato per la Chiesa, per secoli in cui c'erano i monaci, che erano i cristiani perfetti, i preti così così, però sopra i laici, e poi c'erano i laici. Sapete, la società ha sempre riecheggiato la divisione di classi, quelli che lavorano, quelli che studiano, pensano, quelli che pregano. C'era già in Grecia, c'era nel Medioevo, c'è stato nella Chiesa, c'è. Conflitti sociali sono attraversati da queste questioni e in genere poi si mischiano le differenze sessuali, perché alle bambine e alle donne certi compiti, ai maschi certi altri, eccetera, eccetera. Il Vangelo parla di altre cose. La liturgia, avete visto la prima lettura che parla di questa meravigliosa ospitalità di Abramo ai tre stranieri, che addirittura li vede come angeli, no? E non dico altro, vedere uno straniero come un angelo che Dio ha mandato, e parla dell'ospitalità, non parla della vita attiva e contemplativa. E quindi parla di Marta e Maria, perché l'ospitalità vuol dire preparare da mangiare e ascoltare però lo straniero, ascoltare l'uomo che ti chiede di diventare ospite. E quindi il Vangelo parla di un atteggiamento, di una virtù evangelica, che è un atteggiamento cristiano di fondo, e io dico è un atteggiamento umano di fondo. La nostra umanità si misura dal livello di ospitalità. Sapete cosa vuol dire essere umani? Riconoscere l'umanità di tutti. L'ospitalità consiste proprio nel dire il primo che mi capita, il primo che si affaccia alla mia porta, poi discuterò, poi dirò, però devi fare anche tu qualcosa, però guarda che a me ospitarti mi costa, dobbiamo calcolare, certo, ma prima, la prima cosa è di dire sei un uomo, come me. Se non c'è questo non sei ancora arrivato a livello di umanità, sei disumano. Se la prima reazione è di dire questo non è un uomo, sei disumano. No, non diciamo cristiano che è una bestemmia. E quindi l'ospitalità, che è un'altra parola della fede, è un altro modo di dire la fede, no? L'ospitalità che noi invece colleghiamo subito con un'opera di misericordia, capito, dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare gli stranieri. No, non è solo quello. Certo che l'ospitalità è una forma di aiuto al fratello nel bisogno, ma non solo. Non è una cosa che fai ogni tanto per qualcuno che ha bisogno di... L'ospitalità è un aspetto costitutivo dell'amore del prossimo, è una maniera di essere uomini. Rileggiamo un po' l'ospitalità di Abramo, è suggestivo questo racconto che apposta abbiamo messo all'ingresso della chiesa a destra, all'acqua santiera di destra, sopra c'è l'ospitalità di Abramo, come a dire a tutti quelli che entrano in chiesa, dire ricordati, ricordati che la chiesa è anzitutto un ospizio dove il primo venuto deve sentirsi accolto. Questa è la prima, no, non è che si riuniscono gli amici, si riuniscono i cristiani tra loro. Certo, poi intraprendono un'azione che è tipicamente cristiana, ma di partenza, appunto, è l'accoglienza. Ogni uomo che entrasse qui dovrebbe guardarsi in giro e dire sono a casa. Poi può inginocchiarsi e adorare il suo Dio, ma è a casa, questa è la casa di tutti. Allora, l'episodio di Abramo è interessante perché riflette la mentalità di un'epoca, l'epoca della vita nomade, sapete, era un pastore, vivevano nelle tende, si spostavano dove c'era l'erba con le pecore, no? E per la gente nomade che vive in luoghi deserti, l'ospitalità è una specie di teofania, di rivelazione, per questo è un rito sacro l'ospitalità, non è un piacerino che fai a qualcuno, in qualche maniera il racconto lo dice, ospiti Dio, hai capito? Questo vuol dire un rito sacro, perché il rito dell'ospitalità celebra la prossimità fraterna che lega tutti gli uomini, la fraternità è un mistero da celebrare, davanti alla quale inginocchiarsi prima di capire, da ascoltare appunto, prima di fare. Perché il pellegrino che compare alla tua tenda, che tu sei tentato di chiudere nella tua famiglia, nel tuo clan, il pellegrino interrompe l'isolamento, interrompe la monotonia. E questa visita è una festa, è un evento che rigenera e fa ricominciare la speranza, la promessa della vita. Arrivano notizie di altri mondi, arrivano notizie di altri viaggi che aprono il carattere chiuso e scontato di quello che tu stai vivendo. L'universalità, il respirare nel tuo angolo di mondo, l'essere uomo, ti viene portato dall'ospite. Ti stuferà dopo perché racconta cose che tu non conosci, non capisci, ma radicalmente è la meraviglia, la sorpresa, lo stupore di questa storia umana immensa. E poi ti annuncia il pellegrino che arriva disarmato ed è disponibile a affidarsi a te perché tu potresti sparargli. Come succede? Potresti ingannarlo, come succede? E lui si consegna senza armi, il pellegrino, all'accoglienza tua, della tua famiglia. E questo è il segno che un altro regime di vita è possibile. Non più nel segno della distanza, del sospetto, della diffidenza, della minaccia, dell'inganno, dell'interesse, dello sfruttamento, ma nel segno della fiducia e della prossimità reciproca. Possiamo fare gli uomini insieme, che non vuol dire far tutto all'ospite che lui approfitta, no, lo tratto da uomo, hai capito? Quindi lo responsabilizzo come mi responsabilizzo, insieme. Proprio la visita disarmata dell'estraneo rivela la possibilità di una vicinanza gratuita e grata tra gli uomini. Questa è la grazia di Dio. Non state lì a guardare in alto, a aspettare che venga da Dio la grazia. Non c'è. Viene dai fratelli. Dio ci manda i fratelli. Sì, ma uno quando sente queste cose dice, ma queste sono le poesie di altri tempi, dei nostri nonni, della vita nomade, che non ha niente a che fare con noi. Noi viviamo nelle città e invece proprio le nostre città sono caratterizzate dal nomadismo. Poi andiamo a leggere i sociologi che parlano il nomadismo che caratterizza le città moderne e poi studiamo psicologicamente e non ascoltiamo queste antiche cose dell'uomo. Noi siamo nomadi, cittadini, non solo per la grande mobilità, anche noi oggi viviamo così nelle tende, ci spostiamo continuamente e se non ci spostiamo fisicamente col computer saltiamo di qua, di là dal mondo. Nel giro di un'ora quest'oggi avremo girato un po' di mondo, tutti, anche il bambino più bambino. Non solo per questo siamo nomadi, per alcuni versi siamo apolidi, non abbiamo casa, purtroppo, non sappiamo dove siamo, ma per le stesse caratteristiche dell'urbanesimo, questi concentramenti urbani, dove tutti vivono ammassati e quindi infastiditi della vicinanza forzata. In questi 20 anni la nostra città si è riempita di stranieri, ci danno fastidio i colori diversi, le lingue diverse. Non ci capiamo più. A Milano il secondo cognome più diffuso è cinese. I nostri figli si troveranno di fronte, quando vanno a Milano, un'altra città. Roma è ormai una città del terzo mondo. È così. E non puoi trovarti su in Valseriana con i 3 cugini a pensare che il mondo tuo è quello lì. E in questi agglomerati ammassati lo straniero diventa facilmente sospetto. Proprio per questo la possibilità dell'ospitalità, che noi viviamo invece come una cosa inconsueta, eccezionale, è tanto più quotidiana, dovrebbe essere più quotidiana e tanto più apprezzata. Le nostre case sono diventate strette, no? Sono degli appartamenti, cioè sono delle case recintate, chiuse, e dovrebbero invece diventare luoghi dove, come Abramo, nasce la gioia, il fervore, la sorpresa grata dell'ospitalità. I tre misteriosi personaggi sono apparsi ad Abramo subito come messaggeri celesti, molto prima che parlassero. Sono angeli, capito? Perché l'ospitalità rivela qualcosa di un bene più grande e più definitivo. Io sono sicuro che se Gesù di Nazaret venisse tra noi lo guarderemmo con sospetto, perché ha una pelle, ha una faccia non delle nostre. Chi è quello lì? Sono sicuro che non lo accoglieremmo bene, solo per la pelle. Non lo inviteremmo subito a cena, non è dei nostri. Nel racconto di Abramo, lo straniero fa una promessa ad Abramo e alla sua sposa vecchia, dal seno morto, la promessa di un figlio, di una discendenza, di un futuro. E Sara ride, un po' per la sorpresa, per la gioia, ma molto ride di incredulità, come ridiamo noi. L'incredulità che minaccia i nostri rituali sporadici di ospitalità. Non stiamo vivendo questi movimenti dei popoli, delle culture come una promessa. Non abbiamo fede. E qui si aprirebbero tante. Come se il modello che abbiamo messo in piedi noi fosse sostenibile. Certo, sostenibile se lo sosteniamo solo noi, e gli altri restano più poveri, certo. Perché se per caso il nostro modello si diffondesse, non è sostenibile. Però sono tutti discorsi che non bisogna fare, capito? Il nostro livello è quello lì, in tutti i sensi, sia materiale, sia intellettuale, sia spirituale, è quello lì. E allora vi dicevo molto ingenuamente all'inizio che in questi giorni il fatto che alcune persone mi hanno reso partecipe di questa loro voglia di suscitare ospitalità tra le nostre famiglie, ve l'ho detto tante volte, no? Noi siamo sui nostri bambini ripiegati un po' idolatricamente, abbiamo bisogno di guardare anche i bambini degli altri. Abbiamo bisogno di sentirci un po' tutti genitori, non il nostro, su tutto. L'idea che qualcuno ha di aiutarci a capire sempre più, anche in un piccolo quartiere, com'è bello che alcune, forse molte famiglie, danno ospitalità a bambini adottandoli, prendendoli in affido, sostenendo anche forme molto semplici di dopo scuola, di merenda, di vacanza insieme, di sostituzione della mamma in certe ore. Guardate, ste robe qui creano molto più delle prediche dei preti, diffondono accoglienza, ospitalità. E ce ne sono tante di queste realtà anche tra noi. Guardiamole, impariamo. Certo, costa qualcosa. L'ospite, certo, dà anche da fare. E forse è questa la ragione, o la paura, che ci fa temere l'ospitalità. Lo sa bene Marta, che sembra non vedere altro nell'arrivo di Gesù che nuove affannose occupazioni. Dio mio, adesso qui devo... anche lui è arrivato. Magari con gli amici, capito? E per questo si irrita, comprensibilmente, con sua sorella e con Gesù. Non ti importa niente che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. E Gesù allora la richiama alla cosa più importante, che non è solo preparare tutto ciò che serve all'ospite, ma soprattutto offrire all'ospite ascolto. Ogni ospite, infatti, assai più del pranzo, chiede di essere ascoltato. questi stranieri che noi accogliamo, questi bambini che noi accogliamo, certo danno da fare, ma chiedono soprattutto casa. Questi bambini, senza sentirsi a casa, senza sentirsi accolti, non proveranno mai a raccontare la loro vita, la loro storia. Sapete da che cosa nasce l'incapacità alla propria identità? Al fatto che non sei stato accolto, tu hai paura. Allora non abbiamo paura dell'impegno che queste disponibilità richiedono. È molto più ciò che riceviamo rispetto a ciò che diamo. L'ospite che ci dà da fare ci fa anche un grande regalo, quello di ricordarci il senso del nostro viaggio, quello di ricordarci che noi siamo tutti pellegrini, che ospitandoci a vicenda impariamo ad andare nella casa in cui Dio ci ospiterà tutti per sempre.